Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, bentornate, bentrovati a una nuova puntata di Caffè Cornetto, una delle ultime, come abbiamo già annunciato nelle scorse settimane, ma non l'ultima. Per fortuna abbiamo ancora un po' di fiato e purtroppo i temi sono tanti, questo è il vero problema, per cui abbiamo difficoltà a non cercare di impostare un ragionamento che possa tornare utile a coloro che ci ascoltano. È una fase obiettivamente complessa, terribile, ed è il nostro scopo quello di ragionare tutti quanti insieme con degli interlocutori che via via cerchiamo di selezionare, che sono sempre estremamente gentili, per provare, poi questa è la seconda parte che ci interessa enormemente, una pars construens, ossia delle soluzioni che possano non solo quindi cercare di focalizzare bene i vari problemi, che appunto è un elemento già di grande interesse, ma proporre, cioè rilanciare la nostra azione come classe in delle direzioni che possano essere auspicabili o comunque al momento che possano essere soddisfacenti. Oggi è 15 giugno del 2024, è un sabato, ovviamente i miei saluti vanno a tutti e tutte coloro che ci ascoltano dalle varie radio. Permettetemi di salutare caldamente, vista la stagione, vista la latitudine, anche la massa di ascoltatrici ed ascoltatori che si incollano alle frequenze di Radio 100 Passi, sono sempre molto diciamo disponibili al nostro ascolto, e questo ci rende particolarmente orgogliosi. È stata una settimana come tutte le altre, purtroppo, di grande difficoltà. Non vi neghiamo che quando dobbiamo selezionare il tema della trasmissione abbiamo una pluralità di spunti che ci mette in difficoltà, appunto perché questo che viviamo è un mondo molto complesso, un mondo che va avanti in direzioni, come dicevo prima, non esattamente auspicabili. Però ecco, lo scoglio che c'è stato domenica scorsa, che poi di cui i risultati abbiamo visto lunedì orientativamente, forse anche qualche giorno dopo, rappresentato dalla tornata elettorale in ambito europeo, che, lo ribadiamo ancora una volta, anticipa una serie di elezioni democratico-borghesi che culmineranno a novembre con le elezioni del presidente degli Stati Uniti, chiaramente sta cambiando un po' questa scacchiera all'interno di una fase del sistema di capitale in evidente difficoltà di accumulazione. Questo è un po' il denominatore comune a tutte le considerazioni che cercheremo di fare. Allora, di tante questioni si è già parlato un po' sui giornali, anche sui social, ovviamente nelle televisioni compaiono i peggiori probabilmente che possiamo immaginare di avere all'interno di questo paese. Noi abbiamo avuto anche Ophélie Saugère, che ha fatto un reportage dalla Francia, altro momento di grande rilievo. 30 giugno si andrà a votare e il 6 giugno ci sarà il secondo turno, quindi occhi puntati ovviamente su quello che avviene anche in ambito transalpino. Però per oggi vogliamo cominciare almeno il discorso focalizzandoci su ciò che è avvenuto a livello italiano, e per far questo abbiamo disturbato l'ennesima volta Giuliano Granato, che fortunatamente si trovava anche qui da dove stiamo trasmettendo oggi, quindi abbiamo avuto anche la fortuna di averlo in carne ed ossa, non solo attraverso il video. Giuliano Granato, che è portavoce nazionale di Potere al Popolo, altre volte è stato nostro ospite, che è già intervenuto sulla questione delle elezioni anche a livello televisivo, e secondo il nostro punto di vista, lui ha da dire delle cose che non sono affatto scontate, così come invece tanti altri hanno fatto, perché innanzitutto il nostro obiettivo è quello di capire per la nostra classe quello che è accaduto. E quindi la prima domanda che gli pongo, al di là delle dichiarazioni ridicole, non definirei altrimenti quelli di Bocchino, non discutevamo prima di entrare in trasmissione, l'enorme pletora di probabilmente lavoratori e lavoratrici disoccupati che hanno rifiutato di recarsi alle urne è un dato che va analizzato. Ovviamente non abbiamo la possibilità di farlo perché non disponiamo di uffici statistici, ma magari un'idea ce la possiamo cominciare a fare. Quindi la prima domanda che ti faccio, anche riprendendo un libro di qualche anno fa: dove sono i nostri, Giuliano?
Innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti e grazie mille per l'invito. I nostri sono a casa per lo più, cioè i nostri sono rimasti a casa. Sono usciti un po' di dati, cominciano a uscire dati sui flussi elettorali e su chi sono gli astenuti in particolar modo, che a me sembra il dato chiave, che invece è stato sui giornali e sui grandi media per qualche ora, poi è sparito e non sarà più sostanzialmente ripreso nel dibattito politico, ci si concentrerà esclusivamente sulle percentuali che hanno raggiunto i diversi partiti. Invece è il dato storico, perché per la prima volta in Italia si scende sotto il 50% in termini assoluti, vuol dire che un avente diritto su due non è andato a votare, un po' più di un avente diritto su due, e la questione è che tra gli operai questa percentuale sale quasi al 60%, siamo al 58%, tra i giovani siamo al 57%, anche qui quasi 6 su 10 non sono andati a votare. Quelli che sono andati a votare tra gli operai hanno votato per lo più a destra, hanno votato in gran parte Fratelli d'Italia, hanno votato un pochettino la Lega, non hanno votato PD e Sinistra Italiana e Verdi, che quindi diciamo in questi giorni sentiamo Elly Schlein, Fratoianni e Bonelli che parlano di un grande successo, sicuramente hanno conquistato voti, ma non li hanno conquistati tra i nostri, visto che a noi interessa capire innanzitutto per l'appunto dove sono i nostri e come si comportano i nostri. Il primo punto da aggredire è la questione dell'astensione. Il tasso di astensione è altissimo in Italia e non solo, c'è una dinamica simile in molti paesi, non in tutti, però in molti paesi europei, e questa è la prima questione. Ora le domande sul perché non si va a votare, perché gli operai, le operaie, i lavoratori, le lavoratrici, i giovani, per lo più sono quelli più poveri, quelli più precari, non vanno a votare, è una delle questioni che ha diverse interpretazioni. Certamente noi non siamo di quelli che pensano con Bocchino che non si va a votare perché è una democrazia solida e quindi per certi versi è inutile andare a votare, anzi pensiamo che io credo che il dato fondamentale sia che la gente non va a votare, tanti lavoratori e lavoratrici, perché pensano che attraverso le elezioni non cambi niente. Ne hanno avuto una dimostrazione plastica negli ultimi 30 anni, a prescindere dai governi i salari sono diminuiti negli ultimi 30 anni, non sono mai aumentati, chiunque stesse al governo, 5 Stelle, PD, Forza Italia, Berlusconi vivo, Berlusconi morto, e per certi versi c'è anche un senso di impotenza e di rassegnazione, ed è questo poi l'altro aspetto, perché uno potrebbe anche essere contento di un livello di astensione molto alto, perché implica una sfiducia nei confronti del sistema, in particolar modo nella rappresentanza istituzionale. Il problema è che non si accompagna ad una attivazione, ad una partecipazione politica fuori dal campo elettorale, si accompagna anzi, come è successo sempre nella storia italiana, ad una passività anche fuori dalle istituzioni, quindi una scarsa partecipazione politica anche fuori, e questo io credo che sia frutto di un processo di lunga durata, che è una sorta di passivizzazione delle masse. Infatti diciamo, per certi versi, se il fascismo storico aveva la necessità di mobilitare di continuo ampi settori popolari, dalle adunate oceaniche di cui si vantava Mussolini, all'organizzazione, alla mobilitazione, all'organizzazione di settori ampi della popolazione, l'ultradestra di governo che si presenta oggi è invece figlia di un altro tipo di regime, se vogliamo chiamarlo così, che è un regime di passivizzazione di massa, che non è casuale, si sparge rassegnazione, si sparge quell'apparente buonsenso del tanto non cambia nulla, tanto non si può fare niente, e i nostri non partecipano. Ripeto, se non partecipassero solo dal punto di vista elettorale, uno potrebbe dire anche ok, il problema è che non ci sono mobilitazioni di massa che possano farci dire che si accompagna invece una partecipazione politica a più ampio spettro. Questo è il primo dato che secondo me dobbiamo sempre tenere presente, perché se non abbiamo presente questo non riusciamo, credo, a impostare un lavoro politico, che poi è quello da fare al di là delle analisi, poi cercare di impostare un lavoro politico sulla base delle analisi. Se il dato principale è l'astensione e in particolar modo della nostra classe, questo è un dato fondamentale per poi impostare il tipo di orizzonte.
Io ricordo un po' di tempo fa, ormai veramente tanto tempo fa, forse insomma diversi decenni, quasi un secolo, che era Gaetano Salvemini, uno dei grandi esponenti, no, del socialismo italiano, a sostenere che uno dei limiti del socialismo in termini elettorali fosse proprio l'assenza di una possibilità di voto che, come sappiamo, prima della Seconda Guerra Mondiale, della fine della Seconda Guerra Mondiale, era negato non solo alle donne ma anche a molti uomini per una questione ovviamente di censo, di alfabetizzazione, eccetera. E lui sosteneva appunto che l'allargamento del voto a tutti avrebbe determinato addirittura le condizioni per una potenziale ascesa al potere in senso rivoluzionario, non violento. Vabbè, questa è un'idea molto diffusa tra l'altro ai tempi all'interno del Partito Socialista, appunto dei rivoluzionari, quelli che addirittura a quei tempi si definivano marxisti. Quindi diciamo in qualche maniera poi Salvemini si accorse che nonostante appunto il suffragio universale cambiò qualcosa, ma non si definì quel processo storico che magari lui poteva auspicare. Quindi secondo te in qualche maniera diciamo la fase di sviluppo del capitale attualmente si è rimangiata un po' tutto, cioè ha dato la possibilità in tutto il mondo, abbiamo visto che una tendenza, lo leggevo in radio proprio qualche tempo fa su Yesterday's Papers, in Europa è dilagante, cioè in Italia diciamo è tra le percentuali di astensione più basse rispetto ad altri paesi. Vedevo Lettonia, Lituania, Estonia, sono tutti i paesi al confine con la Russia, siamo al 30-35%, dei numeri veramente scabrosi. Allora la domanda è: il capitale ha bisogno appunto di governare le masse e probabilmente questo dispotismo, io sono d'accordo con te, non lo può più esercitare in maniera violenta e diretta, cioè la violenza va adoperata diciamo a orologeria, non in maniera così plateale, perché comunque coi social, con la visibilità, ci deve essere una sorta di azione violenta non visibile praticamente, quindi non come era prima in cui la violenza era nelle strade. Allora la domanda che voglio fare a te, la passivizzazione è qualcosa probabilmente ancora più complessa, no? Non ricordo con chi è che ne parlavo, forse era con Sasso Prinzi, mi viene da pensare, magari Peppe su questo può confermarmi, che effettivamente l'utilizzo dei manganelli invece al contrario ha creato una specie di politicizzazione. Allora la domanda che voglio farti è: in questo momento secondo te il processo che si va delineando almeno in Europa, poi faremo un ragionamento anche proprio sull'Europa nello specifico, prevede questi due strumenti, cioè un aumento della coercizione istituzionale non percepita e al contempo una maggiore passivizzazione delle masse? Ecco, dinanzi a ciò, poi magari questo lo comincio a impostare come risposta e ragionamento, lo finiamo nel secondo blocco della trasmissione. Quali possano essere le risposte o comunque diciamo le idee per cominciare a raccontare un qualcosa di diverso, che è molto difficile, insomma la passivizzazione è un fenomeno che poi è difficile da sradicare, è per questo che è progressivo e probabilmente il capitale l'ha costruito in lunghi decenni.
Io credo che la passivizzazione di cui stiamo parlando sia un prodotto dell'egemonia della classe dominante, che per l'appunto è cambiata. Se prima aveva bisogno di attivare, oggi probabilmente invece ha bisogno di disattivare. Non si parla tanto di conquistare nuovo consenso, ma di disattivare la possibilità che altri conquistino consenso. E nell'ultimo periodo in particolare, il governo Meloni, se rimaniamo soltanto sull'Italia, ha cambiato la tattica che sta utilizzando, perché dopo le manganellate di Pisa prima e di Roma la Sapienza dopo, se uno guarda il comportamento delle forze dell'ordine in piazza quando ci sono delle manifestazioni, a me sembra che sia mutato. C'è uno scarso uso del manganello, invece c'è l'uso dello scudo. Si respingono i manifestanti, ma senza andare a spaccare le teste, proprio perché in realtà quel tipo di meccanismo aveva prodotto un'ulteriore partecipazione. A Pisa la mattina c'erano poche centinaia di studenti, in serata c'erano migliaia di persone che hanno riempito una piazza. Quindi io credo che si siano resi conto che in realtà un livello di repressione nelle piazze può anche invece produrre una reazione democratica di partecipazione, di protagonismo popolare, e quindi adottano altri strumenti. Questo non significa che non ci sia una repressione anche violenta, però per certi versi diventa preventiva, non è soltanto un meccanismo tra virgolette culturale. In Parlamento il 17 giugno arriva in discussione il DL sicurezza, ci sono una trentina di articoli che inventano nuovi reati, aumentano le pene per reati già esistenti e in generale vanno a colpire il conflitto in ogni sua forma, da quello che si produce nelle carceri a quello che si produce nei lager che sono i CPR, a quello che si produce nel mondo operaio con i picchetti, i blocchi stradali. E questo è uno dei provvedimenti in discussione, ce ne sono tanti, quindi da un punto di vista normativo in realtà la repressione avanza, è una repressione che stringe le maglie e che considera in sostanza il dissenso come un problema di ordine pubblico, non una questione di ordine sociale, per cui si trasforma il conflitto da conflitto sociale in una mera questione di ordine pubblico che va represso, possibilmente senza il manganello ma comunque col carcere e con pene pecuniarie, insomma con un livello di repressione ampio. E poi c'è l'aspetto più complessivo, che è per l'appunto quello del seminare la sfiducia nella possibilità del cambiamento. Io credo che uno dei grossi cambiamenti che è intervenuto anche nelle destre è che rispetto agli anni 90, negli anni 90 era una destra rampante, era il berlusconismo, era colui che ti prometteva un sogno, ti prometteva che la tua vita sarebbe migliorata se avessi fatto determinate cose, però tutti potevano diventare Berlusconi. Oggi la destra di Giorgia Meloni rappresenta invece un altro tipo di stanza, che è molto conservatrice e molto reazionaria, perché non ti dice più io ti prometto un futuro migliore, in realtà ti prometto che non perderai tutto quello che hai già avuto, e per non perderlo devi attaccare quelli che stanno sostanzialmente nelle tue stesse condizioni, siano i migranti, altri lavoratori. Quindi in realtà questo secondo me è un segno di una crisi, di una crepa nell'egemonia dominante, che però non significa che cioè chi parla di ampie praterie, in astratto sì, nel concreto noi dobbiamo elaborare delle possibili strategie. Allora io credo che una delle battaglie che dobbiamo fare nostre sono le battaglie di stampo tradizionalmente democratico, cioè noi dobbiamo essere alla testa delle mobilitazioni contro gli aspetti repressivi. Guarda caso, le opposizioni parlamentari parlano spesso dei manganelli, parlano spesso di questo tipo di repressione, però non parlano quasi mai, ad esempio, dell'attacco al diritto allo sciopero, che non è soltanto quello praticato da Salvini quando precetta i lavoratori dei trasporti, ma è una modalità normativa che si sta diffondendo, che amplia i servizi che sono considerati servizi pubblici essenziali e quindi limita il diritto allo sciopero dei lavoratori. L'attacco non è frontale, non è io elimino il diritto allo sciopero, perché probabilmente non hanno i rapporti di forza tali per poter dare questo tipo di affondo, però te lo svuoto di senso, per cui tu puoi scioperare formalmente, io ti garantisco il tuo diritto a scioperare, ma te lo svuoto, e nei fatti il tuo sciopero non serve a niente, meno questo è quello a cui si vuole arrivare. Però questo ci dà anche il senso di un enorme potenziale, perché se attaccano su questo terreno qui vuol dire che è un terreno che ancora può fare male. Non a caso si concentrano moltissimo sulle manifestazioni contro le grandi opere, sulle manifestazioni che bloccano la circolazione del capitale, insomma su una serie di manifestazioni che hanno dimostrato negli ultimi 10-15 anni in realtà di poter fare acquisire non solo potere materiale alla classe, ma anche per certi versi potere simbolico e di orizzonte. È anche un modo, i lavoratori della logistica sanno bene che non è detto che dobbiamo perdere per forza o dobbiamo limitarci a rintuzzare gli attacchi, puoi conquistare buste paga il doppio di quelle che avevi precedentemente, diritti sindacali e soprattutto fiducia in te, perché poi le lotte sindacali lasciano, cioè puoi perderlo, puoi vincerle, quello che deve rimanere è più organizzazione, si basa sulla fiducia in te stesso. Ecco, là secondo me sono dei meccanismi che aiutano un po' a rompere l'egemonia che è fondata sulla passivizzazione, e mostrano che l'attivizzazione invece produce risultati, ed è quello che in parte stiamo vedendo pure su Israele e Palestina. Le mobilitazioni studentesche in tante università in tutto il mondo hanno prodotto dei risultati, i media non ne parlano, continuano a parlare di antisemiti, filo Hamas e tutto, ma non parlano dei risultati che si sono ottenuti. Ora, al di là della valutazione sul singolo risultato, quello che secondo me emerge è che mobilitarsi può servire. Noi dobbiamo diffondere un po' di più queste vittorie, organizzare questo pezzo per cercare di contrastare questa passivizzazione. Non lo si fa con i volantini e basta, lo si fa con la mobilitazione fisica, contrastando nelle piazze, quindi costruendo la mobilitazione.
Allora Peppe, se tu sei d'accordo, vedo che annuisci e mi hai fatto questa cosa, ti ho anticipato, io direi che è il tuo momento, non che interverrai col tuo vocione, figuriamoci, scherzo, io sto cercando di coinvolgerlo a tutti i costi, ma oggi è in silenzio stampa, però diciamo che è solo grazie a lui che tutto ciò funziona come conoscete, la trasmissione con i tempi tecnici ineccepibili, e così come è ineccepibile la sua selezione musicale. Chi vuole saperne di più sulla sua selezione, io non la conosco in realtà, ne so quanto voi, mandategli una bella email, un bel messaggio tramite la meravigliosa app di Radio Grade, che chi non ce la può scaricarsela, così gli arriva il messaggino e lui vi risponde in tempo reale dicendovi quali sono i pezzi che adesso selezionerà. A te Peppe, alla musica.
Yes I, ay ay ay, Jackie Reba, Ultra Revolution Sound, Barcelona, every politicant in the world, listen this. Si va di politicante in politicante e non si capisce cos'è bene per la gente. Di politicante in politicante, però niente cambia, tutto resta indifferente. E sangue blu, divise blu, non ne posso più, lo sai anche tu. Promettono cose per farsi votare e poi non le fanno quando sono su. Pensioni, industria e distruzione, quello che dicono sulla TV. E noi una fossa ci tocca scavare perché ci buttano sempre giù. O scatenate contro di noi tutte le forze che tu vuoi, tanto le leggi le fate voi e dopo la gente cazzi suoi. Ma noi con la forza di 100 voi vi contrasteremo e tu non puoi più anime libere non vincerai. Si va di politicante in politicante e non si capisce cos'è bene per la gente. Di politicante in politicante, però niente cambia, tutto resta indifferente. Odio quel posto tra il Tigre e il Eufrate dove le leggi sono nate. La Babilonia voi la chiamate, ancora adesso la seguite. Di questa falsa ideologia sempre più politica e così sia. Tutto controllano con la CIA e la tua mente si portano via. Eppure il cambio di generazione non cambia niente nella nazione. Una all'altra è sempre uguale. Se sei politico vuoi comandare a più persone, fai del bene, a tante altre fai del male. So che ti costa troppo amare, questo la gente lo deve sapere. Si va di politicante in politicante e non si capisce cos'è bene per la gente. Di politicante in politicante, però niente cambia, tutto resta indifferente. Sì, Jackie Reba, tutto resta indifferente nella nazione, qualsiasi nazione sia. Yes, I, Italia, Spagna, America, tutto il mondo, in una sola voce, politicante, boom them down, Jackie Reba, diva. Di politicante, in politicante, e non si capisce cos'è bene per la gente. Di politicante, in politicante, però niente cambia, tutto resta indifferente. Di politicante, in politicante, e non si capisce cos'è bene per la gente. Di politicante, in politicante, però niente cambia.
Rientriamo in trasmissione. Caffè Cornetto oggi è 15 giugno del 2024. Una delle ultime trasmissioni, non potevamo esimerci ovviamente di fare un punto sulla questione delle elezioni europee, anche alla luce di quello che diremo tra poco, della situazione internazionale che va complicandosi sempre di più all'infinito. La guerra che non ha nessuna intenzione di smettere, ma soprattutto le classi che la gestiscono, che non vogliono fermarsi, e un G7 che si va plasmando. Siamo con Giuliano Gravato, però Peppe dalla regia, dopo mio stimolo, finalmente ha reagito. E voleva fare una domanda a Giuliano. A te la parola, Peppe.
Oh, ciao Giuliano. Una domanda che ci pensavo anche l'altro giorno quando Chicco mi ha detto che saresti stato in trasmissione e si sarebbe parlato appunto di elezioni. Torniamo un po' indietro, la domanda iniziale che ti ha fatto Chicco. Secondo te quanto ha influito invece lo spostamento di voti anche da parte dei nostri per quanto riguarda la candidatura di Ilaria Salis con AVS? Ecco, quanto AVS abbia carpito, ecco, da un bacino elettorale diverso grazie appunto a questa candidatura?
Credo che la candidatura di Ilaria Salis sia stata determinante in realtà per il successo elettorale di Alleanza Verdi e Sinistra, che indubbio c'è stato. Hanno guadagnato 500.000 voti rispetto alle politiche con un maggior tasso di astensione, vuol dire che il risultato l'hanno portato a casa. Ce lo dice innanzitutto il numero di preferenze che ha ottenuto Ilaria Salis: 176.000 preferenze in due soli collegi, Nord-Ovest e Isole. Noi tra l'altro avevamo sfidato infatti Sinistra Italiana e Verdi a candidarla ovunque in tutto il territorio, perché credevamo che potesse diventare un simbolo di una battaglia antifascista che non si fa semplicemente a parole, con qualche bel discorso alla Camera o al Senato, con qualche comunicato stampa, ma si fa nei fatti. E questo permetteva anche di dare agli elettori, insomma ai cittadini e alle cittadine, un obiettivo tangibile, immediatamente raggiungibile, perché al di là dei programmi politici più vasti, che poi vanno conquistati, cioè tu li pronunci ma poi devi conquistarli giorno dopo giorno, lì l'obiettivo era conseguibile già il 9 giugno, cioè già con la proclamazione degli eletti, che in realtà in Italia ancora non c'è stata, quindi Ilaria Salis formalmente ancora non è eletta all'Europarlamento, però il numero di voti le ha permesso di ottenere un enorme successo e di scarcerare, anzi di liberare, perché è già fuori dal carcere ma è ai domiciliari, però di liberare un antifascista. E questo pone un problema enorme anche a Meloni e Orban, in generale all'ultradestra. Per certi versi ha fatto più Ilaria Salis per l'antifascismo e tanti discorsi delle formazioni di centrosinistra. C'è un altro aspetto che ritengo importante nella candidatura di Ilaria Salis, è che sicuramente averla candidata in tutto il territorio nazionale avrebbe costruito anche una polarizzazione ancora più forte, ad esempio col generale Vannacci, quindi che ha raccolto 500.000 preferenze. Io credo che Ilaria Salis avrebbe potuto raccogliere un numero più o meno simile di preferenze e avremmo avuto effettivamente quella polarizzazione anche in due simboli, che per certi versi c'è stata comunque, ma avremmo avuto ancora più forte. AVS non ha avuto il coraggio di candidarla sulla base di calcoli elettorali che hanno fatto loro, che si dimostrano secondo me assolutamente fallaci. Questo è uno degli aspetti. Poi ce ne sono altri relativi al tipo di elezione, dove conta molto il personaggio, perché tanti che hanno votato l'area Salis, compresi noi di Potere al Popolo laddove era possibile, quindi nord-ovest e isole, l'abbiamo fatto pur non condividendo nulla del progetto politico di AVS, soprattutto della loro collocazione, del loro essere stampella strutturalmente del PD e del centrosinistra, quindi di non avere l'ambizione di trasformare il sistema, di essere alternativa di sistema, ma semplicemente di raggiungere un'alternanza di sistema, e quindi dalle destre ci si sposta al centrosinistra, ma poi le politiche sostanzialmente sono le stesse. Anzi, da questo punto di vista, slittando un po' nel ragionamento, io credo che il successo di AVS sia uno dei tasselli che vanno a comporre il rafforzamento del bipolarismo, del nuovo bipolarismo che c'è in questo paese, in cui abbiamo da una parte l'ultradestra di Giorgia Meloni con, diciamo, altre formazioni di destra, a volte anche più estreme, perché la Lega per certi versi si è posizionata tipo Zemmour con Marine Le Pen, a destra di Fratelli d'Italia in questo momento, e Forza Italia che costituisce la parte moderata. A sinistra, se vogliamo chiamarla così, abbiamo il PD, AVS che per l'appunto è strutturalmente alleato al PD, e i 5 Stelle che però hanno avuto un tracollo, per cui qualsiasi ipotesi, che comunque non esisteva, però ogni tanto se ne parlava, di una spaccatura di quel fronte per ricostruire un campo autonomo, in realtà si indebolisce, e oggi abbiamo un bipolarismo che è fondato su due elementi chiave, che sono condivisi da tutti e due i poli. Uno è in politica estera, siamo subalterni alla NATO e a Washington, bisogna continuare a inviare armi all'Ucraina, bisogna in qualche forma sostenere il genocidio israeliano, magari non in maniera super plateale, ma comunque lo sosteniamo. Tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, a maggio abbiamo autorizzato l'acquisto di missili israeliani, per cui continuiamo a finanziare il complesso militare industriale israeliano nel mentre c'è un genocidio, oltre a vendergli armi nostre che vengono utilizzate contro i palestinesi. E l'altra variabile che non è toccabile è la politica economica. Dal 2025, anche in virtù del nuovo patto di stabilità, ci avviamo a una nuove misure di austerity. Non che sia mai sparita del tutto, però avremo un ulteriore aggravamento delle politiche contro i lavoratori e le lavoratrici, politiche di stampo liberista, probabilmente altre privatizzazioni, perché l'Italia dovrà tagliare le spese di 13 miliardi all'anno per 7 anni solo in virtù del nuovo patto di stabilità. E nel frattempo devi aumentare le spese militari, perché la NATO ti impone di aumentare le spese militari, c'è un regime di guerra verso cui avanziamo, già siamo dentro, ma avanziamo a tappe forzate, per cui più soldi per le armi, meno soldi per il salario, diretto o indiretto, insomma, che sia. E questo è un piano condiviso dal centrodestra e dal centrosinistra, dall'ultradestra meglio, e dal centrosinistra. E in tutto questo, però, ritorno e chiudo su Ilaria Salis, questo è un segnale positivo, perché dimostra che in realtà esistono delle reti che sulla base della solidarietà e dell'antifascismo hanno fatto questa determinata scelta. Poi io su questo non ho i flussi di voto, credo che tra i nostri, inteso dove sono i nostri, in realtà non abbia sfondato la candidatura dell'area Salis, è più una candidatura che vive nel mondo della sinistra, in cui comunque, cioè comunque è un mondo importante, che comunque è rilevante, ma io credo che in termini strategici l'orizzonte su cui lavorare è andarci a riprendere i nostri, per cui va bene tenere questo aspetto qua, ma il lavoro di carattere strategico, quotidiano, paziente, va portato in un'altra direzione, perché se non riusciamo a costruire un progetto che coinvolga e costruisca il protagonismo della classe lavoratrice, e rischiamo di non andare molto avanti.
Grazie Giuliano, io aggiungo solo una cosa, in realtà condivido tutto quello che hai detto, perché il respiro dell'operazione Salis, diciamo, si è un po' esaurito adesso, no? Era giusto quello che è avvenuto, però secondo me dal punto di vista numerico ha un po' dimostrato che qualora noi abbiamo una chiarezza nell'esposizione di un punto, comunque c'è una campagna che viene condivisa e presentata bene, in questo caso ci voleva poco, insomma era una questione sotto gli occhi di tutti, ecco, noi abbiamo un popolo che non è esattamente coincidente con la classe appunto che si astiene per ovvie ragioni, ma comunque fa parte, diciamo, delle parti, gli strati più bassi della classe lavoratrice, ecco, c'è una possibilità ancora di dare un sussulto, ecco, di portare al voto anche tanti dei nostri che per anni si sono affidati per ragioni anche politiche all'astensione, reputando che all'interno del Parlamento borghese non servisse più neanche essere partecipi in quanto osservatori esterni. Sai quanti compagni miei e tuoi e di Peppe conosciamo che per anni, ma io incluso, io per anni non ho votato prima della nascita di Potere al Popolo, non votavo non so neanche da quanto tempo, ma penso di non essere l'unico che fa questo, insomma è una questione abbastanza condivisa. Ecco, l'altro elemento al di là della questione Salis, che insomma, diciamo, restituisce una sorta di misura di elasticità di reazione di alcuni settori. Io pensavo subito, invece in realtà secondo me hanno reagito molto bene da questo punto di vista. C'era anche il partito famoso di Santoro, di cui abbiamo parlato, che lo dico a chi ci ascolta, abbiamo cercato di tenere anche un po' al riparo, soprattutto per rispetto dei militanti, da eventuali critiche che francamente ci venivano da tanti, anche dei redattori della radio. Però siccome abbiamo un grande rispetto verso chi fa scelte diverse dalle nostre, soprattutto se appartiene ai nostri settori, abbiamo preferito dilazionare, insomma, alla fine delle elezioni eventuali critiche che erano innegabili, le abbiamo fatte anche noi le abbiamo ragionate anche quando abbiamo invitato i compagni di Unione Popolare, poiché poi alla fine, a conti fatti, PTD, che è acronimo di Pace, Terra e Dignità, Partito di Santoro, non è andato malissimo in termini numerici, ha preso 513.000 voti, una roba del genere, numero più alto di voti rispetto a Unione Popolare, ma non di tanto, però ovviamente non ha raggiunto da una parte il risultato di entrare all'interno del Parlamento Europeo, che era l'obiettivo che si era posto, non era fare una bella figura, ma insomma hanno creato tutto ciò in due più o meno per fare questo, e soprattutto hanno affossato delle esperienze politiche, come abbiamo detto, che andavano avanti e che da quel momento in poi hanno subito una battuta d'arresto molto, molto importante. Quindi chiederei a Giuliano molto rapidamente di parlarci della sua opinione per quanto riguarda l'esperienza di PTD, innanzitutto anche dal punto di vista elettorale, e farci capire se c'è ancora qualche possibilità che Unione Popolare risorga. Noi rimaniamo sempre dell'opinione che, essendo una radio, cerchiamo di aggregare per quanto possibile. Chiaro che la fiducia in Unione Popolare è venuta un po' meno, perché l'operazione PTD è inevitabile che abbia creato dei problemi anche interni a Rifondazione, sono cose che abbiamo testimoniato anche grazie ai nostri redattori e alle nostre redattrici, però magari tu, che fai parte appunto di un partito in quanto portavoce, hai sentito qualche voce che a noi non è arrivata e magari ce la vuoi raccontare.
Io credo che sulla questione di Pace, Terra e Dignità, in realtà il ragionamento che stavamo facendo sulla candidatura di Ilaria Salis pure ci dica tanto. Nel senso che io sono perfettamente d'accordo con te quando dici che in termini comunicativi ha permesso di riattivare delle fasce che probabilmente non si attivavano, e l'ha fatto perché c'era un obiettivo chiaro, tangibile e raggiungibile. Ora, non sempre tu ti puoi porre, soprattutto quando ragioni in termini di politica complessiva, degli obiettivi facilmente raggiungibili, raggiungibili soltanto e semplicemente con una X su una scheda, però ci insegna tanto di quello che deve essere, secondo noi, il modo di fare politica. Noi, ad esempio, anche cercando di copiare da esperienze che in Europa invece funzionano e vanno bene a sinistra, penso al PTB in Belgio, abbiamo cominciato a sperimentare la presenza delle campagne politiche, in cui non si parla genericamente di "è importante alzare i salari", perché ce lo possiamo dire tutti, ma sono, diciamo, rivendicazioni vaghe. No, va detto: noi vogliamo nemmeno semplicemente il salario minimo, noi vogliamo 10 euro di salario minimo. Quando si parla dei nemici, si parla facendo i nomi e cognomi dei nemici, cioè bisogna avere un po' più di coraggio, un po' più di, per certi versi, di precisione, e attivare su questioni che possono immediatamente attivare i settori cui fai riferimento, che sia l'elezione di Ilaria Salis, che sia la campagna sul salario di 10 euro l'ora, o che siano altro tipo di campagna. Cioè, quindi chiarezza, precisione, obiettivi su cui si può andare a lavorare nell'immediato, meno dichiarazioni, diciamo, vaghe e di principio, che è una questione che secondo me si ritrova in molta parte in realtà della sinistra italiana, e non solo, che per tanti versi io rivedo anche in Pace, Terra e Dignità. Pace, Terra e Dignità, io voglio partire invece da un elemento positivo di Pace, Terra e Dignità, perché Pace, Terra e Dignità è stata l'unica lista che ha avuto la capacità di raccogliere le firme necessarie per candidarsi, e l'ha fatto senza che, diciamo, l'ha fatto solo grazie alla presenza territoriale di un'organizzazione come Rifondazione Comunista, i cui militanti e le cui militanti si sono fatti in quattro per raggiungere il numero di firme necessario, che era un'opera quasi impossibile. Per tante altre organizzazioni sarebbe stato impossibile. Quindi questo, al di là, diciamo, del giusto merito che va dato ai militanti e alle militanti di Rifondazione, ci fa capire l'importanza oggi delle organizzazioni nell'immediato e in prospettiva. Ora, la questione su Pace, Terra e Dignità e le prospettive di Unione Popolare. Noi, insomma, l'abbiamo detto, avete parlato con altri compagni e compagne di Potere al Popolo per spiegare per quale motivo noi come Potere al Popolo non abbiamo aderito alla lista Pace, Terra e Dignità, e quindi non mi dilungo. C'è un aspetto che secondo me è molto importante in prospettiva, ed è la collocazione politica di Pace, Terra e Dignità, perché io temo che Pace, Terra e Dignità possa essere uno strumento volto a riallargare il campo largo del centro-sinistra, viste alcune dichiarazioni che ho sentito anche in questi mesi di campagna elettorale. Invece l'obiettivo non può essere altro che la costruzione di un campo popolare autonomo all'interno di Unione Popolare. Unione Popolare in questo momento è congelata. Noi abbiamo chiesto di congelarla perché l'obiettivo che ci si era dati era di costruire un qualcosa tutti insieme dopo l'esperienza delle politiche anche alle europee. Così non è stato possibile in virtù delle scelte della dirigenza di Rifondazione, che ha preferito seguire Santoro piuttosto che investire sulla costruzione di Unione Popolare, che badiamo, da un punto di vista elettorale io non sono convinto che avrebbe fatto un risultato migliore di Pace, Terra e Dignità. Non è questo, però se noi non andiamo a ragionare su quanta centralità vogliamo dare al terreno elettorale e quanta centralità invece al terreno di un progetto politico più complessivo, non usciamo mai da questa logica. Sono 15 anni che continuiamo in questa logica. Per una volta, secondo me, avevamo messo i piedi con estrema difficoltà, perché non è che il clima fosse proprio quello dell'entusiasmo, però c'era una base da cui poter partire per costruire qualcosa, un campo popolare autonomo e indipendente rispetto ai due poli esistenti. Questo qualcosa oggi oggettivamente non esiste più. Noi come potere al popolo continuiamo a credere che invece sia assolutamente necessario. Oggettivamente, con chi però ieri, qualche giorno fa, ha fatto l'elogio di Elly Schlein, e che insomma onestamente non mi pare che ci sia un terreno così ampio su cui andare a lavorare insieme. Per fortuna le elezioni politiche non sono vicinissime, se il governo non cade prima non sono vicinissime. Io credo che la cosa fondamentale da fare sia spostare anche l'asse un po' della nostra attenzione dalle questioni di carattere elettorale, dalle alleanze di carattere tattico, ad un lavoro di medio-lungo periodo, che, come ci dimostrano alcuni risultati in Europa, è quello che poi alla lunga ti dà i risultati. Perché è sempre possibile un blitz elettorale che ti porti anche a delle percentuali buone, anche ad avere un numero di eletti, ma se non c'è un progetto che abbia un suo radicamento territoriale, che abbia un orizzonte di lungo periodo, difficilmente riesci a fare qualcosa. Le tre esperienze che voglio citare sono, anzi ne cito due: il PTB in Belgio, che è un partito che esiste da decenni e prendeva percentuali dello 0, fino a non troppissimi anni fa, poi hanno cambiato anche in termini di comunicazione e oggi sono la quarta forza in Belgio, una forza significativa, hanno eletto due europarlamentari. E l'altra, ad esempio, è ACE Bildu, la formazione dei Paesi Baschi, che per la seconda volta consecutiva alle politiche prima e alle europee ora è la prima forza politica nei Paesi Baschi. Non è un'organizzazione leggera, non è un'organizzazione che si fonda solo sulla comunicazione, non è un'organizzazione che si basa soltanto sulle elezioni, ha un lavoro politico a 360 gradi, un lavoro sindacale, un lavoro anche culturale. Su questo chiudo, su questo, sull'aspetto di carattere culturale, tornando anche alla questione della costruzione dell'egemonia, è oggettivamente importante che costruiamo i nostri media, che facciamo irruzione anche nei media mainstream, perché la nostra posizione deve esistere. Noi dobbiamo essere forze politiche credibili. Sei credibile se esisti innanzitutto. Per tante persone oggettivamente i nostri pezzi letteralmente non esistono, quando esistono sono talmente piccoli che non sono significativi, sono tra virgolette ridicoli agli occhi di tanti, perché la politica deve esprimere forza, cioè la politica deve portare al cambiamento. Se tu invece esprimi debolezza, onestamente non funziona e non serve.
Grazie Giuliano, mi ha dato anche la possibilità di parlare di una questione che Peppe mi aveva chiesto di condividere con chi ci ascolta. A proposito di media, questa trasmissione, come altre di Radiograd, verranno contenute all'interno di una mailing list che viene elaborata dall'associazione multipopolare di Ottolina TV. E chi vuole partecipare, chi vuole ricevere appunto questa mailing list, che ovviamente non comprende esclusivamente il link alle nostre trasmissioni, ma anche di altri compagni e di altre compagne, insomma, può mandare un'email o un messaggio a Peppe. È una cosa molto importante questo. Fatelo, perché così Peppe ha la giornata impegnata. Scherzo, ovviamente. Altra questione di natura personale: sono d'accordissimo sulla questione dei media. A me è capitato qualche giorno fa di essere presente a un festival, 68 Village, qui a Roma, insieme ad Alberto Negri e Monio Vadia, quindi due giganti dei nostri, tra virgolette. Ecco, ci saranno state quasi 1000 persone ad ascoltare, e i nostri compagni e le nostre compagne non c'erano. E quindi, ecco, la capacità di aggredire spazi non facenti parte della comfort zone, lo so che è faticoso, lo so che ti mette in difficoltà, ma noi dobbiamo penetrare dove sono i nostri e non nelle nostre cantine, che rimangono sempre fondamentali, i nostri luoghi, però dobbiamo essere capaci anche ad andare altrove. Allora Peppe, ti lascio nuovamente la musica nelle tue mani, e quindi noi ci aggiorniamo fra qualche minuto.
c'erano luci ed ombre e macchie di falsità. Erano le prime onde, era folklore e ingenuità. Poi vennero i serpenti della pubblicità. Ci diedero un sorriso smesso e ci trovammo di qua. Erano bianco e nero i colori del varietà. Era un costume intero che la censura concedeva. Poi fecero il gran colpo, dissero in libertà. Noi abboccammo all'amo e ci trovammo di qua. Non è cambiato niente, tutto è cambiato già. Noi soli al controcanto, noi che restiamo di là. Non è cambiato niente, bello, tutto è cambiato già. Noi soli al controcanto, noi che restiamo di là. Erano mille luci che invadevano la città. Erano i nuovi padroni, erano le nuove santità. Non è cambiato niente, bello, tutto è cambiato già. Noi soli al controcanto, noi che restiamo di là. Non è cambiato niente, bello mio, tutto è cambiato già. Noi soli al controcanto, noi che restiamo di là.
Rientriamo in trasmissione, Caffè Cornetto del 15 giugno 2024 con Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo, e Peppe Saverino, che oltre alla musica oggi è già intervenuto in un paio di occasioni facendo delle domande assai interessanti. Allora, noi abbiamo parlato di quella che potremmo definire sovrastruttura fino ad ora, ovviamente facendo dei riferimenti alla situazione internazionale. La situazione internazionale che, come dicevo in apertura di trasmissione, è di una gravità enorme. Io devo fare un ringraziamento a Gabellini, che sarà probabilmente nostro ospite della prossima puntata, forse quella conclusiva, vedremo, di Caffè Cornetto, che ha scritto un libro veramente interessante che si chiama Dedollarizzazione, e anche Emiliano Brancaccio, che tra l'altro Peppe ha intervistato per le interviste Scomodo solo qualche giorno fa. Chi si fosse perso questo appuntamento, ecco, consiglio a tutti e tutte di andarselo a sentire, perché entrambi, mettendo insieme le cose, poi mostrano come la questione della crisi si stia aggravando in una maniera incredibile ed è inevitabile che venga a determinarsi uno scontro forse di proporzioni addirittura superiori rispetto a quelli che viviamo, e lo cominciamo ormai da anni, neanche più da mesi, a vedere all'interno della questione ucraina, a cui faceva riferimento pure Giuliano, e lo vediamo soprattutto in Medio Oriente, in terra di Palestina, con un genocidio in corso, potremmo dire quasi alle battute finali, seppure dimesso Gantz, no? Avete sentito, no? Dicendo che non è, addirittura lui ha parlato di voler coinvolgere l'Iran. Questa è una cosa che mi ha colpito molto all'interno del discorso della normalizzazione di Israele, che non è proprio una cosa scontata nel discorso in cui si è dimesso. Ricordate che poi Netanyahu opportunisticamente quell'8 giugno ha cercato di togliere spazio liberando i 4 ostaggi in cambio di 250 morti, ovviamente proporzioni che ci fanno rabbrividire, soprattutto perché tra i 250 morti ci sono tantissimi innocenti, forse tutti, questo chi lo sa, non possiamo saperlo perché i giornalisti a Gaza non ci sono più, sono stati eliminati o cacciati via in malo modo. Quindi la domanda che voglio fare adesso a Giuliano è di questo tipo: in questo momento, nei prossimi giorni, ci sarà il G7 in Puglia, una terra del sud, una terra meravigliosa. Che cosa secondo te si stanno dicendo e quanto queste sovrastruttura politica, diciamo determinata, ormai individuabile all'interno di una destra dispotica che sembra fare molto il favore di tutti i governi, del capitale dunque, di cui loro sono espressioni, è qualcosa che ci dobbiamo aspettare che andrà avanti, portando avanti questo doppio binario della passivizzazione, come detto tu giustamente, delle masse da una parte e di una gestione autoritaria di tutto il resto, perché il capitale necessita di questo. E quanto invece, ecco, quindi riprendo il riferimento che ho fatto prima, dedollarizzazione di Gabellini e Emiliano Brancacci, invece il sol, diciamo, quello che proviene dall'Asia, che sarà Repubblica Popolare Cinese, Russia, eccetera. Non conoscevo i dati che sono riportati nel libro di Gabellini, ma sono impressionanti in termini di cambio, dell'importanza anche del renminbi come valuta di riferimento per gli scambi internazionali e per la commercializzazione del petrolio, che è una cosa che fa la differenza. Appunto, quanto queste forze invece stanno mutando definitivamente l'asse politico mondiale e quanto una guerra di più alta intensità può essere una prospettiva che cerchi in qualche maniera di riequilibrare questi nuovi assetti egemonici.
Cercando di andare innanzitutto per titoli, noi viviamo in un'epoca di crisi del capitalismo e questo non lo possiamo dimenticare, una crisi di accumulazione. Hanno provato a superarla per certi versi con tutta la spinta sul Green New Deal, la transizione ecologica, il Green Capitalism. Evidentemente si sono resi conto che non era una strada che funzionava e ultimamente gran parte degli sforzi si sta dirottando verso il complesso militare industriale, cioè c'è un tentativo di superare la crisi attraverso uno strumento abbastanza tradizionale per quanto distruttivo per i popoli soprattutto, che è per l'appunto quello della guerra, non semplicemente la guerra guerreggiata in Ucraina, il genocidio in Palestina, i 40 conflitti che ci sono in giro per il mondo, ma in generale un riassetto degli apparati produttivi, in particolar modo in quelli che sono i centri dell'imperialismo internazionale, quindi Stati Uniti e Unione Europea, addirittura in alcuni casi con i primi esempi di conversione della produzione da civile a bellica, sia quando proprio degli stabilimenti vengono convertiti dalla produzione civile a quella bellica, come è avvenuto in Francia con l'inaugurazione da parte di Macron, che fa capire anche il portato simbolico di questo tipo di trasformazioni, sia quando un'impresa come Leonardo, uno dei colossi delle armi a livello internazionale, negli ultimi 15 anni è passato da una produzione militare che prima era grosso modo il 55% del totale ad una produzione che ora, se non sbaglio, è intorno all'80-85%. Quindi c'è uno spostamento verso il militare che è preoccupante, anche perché le merci vanno poi consumate, e se la merci sono tratta di fucili, missili, armi, le devi consumare addosso alla gente, quindi contro i popoli. E questo, io credo che questo faccia da sfondo anche per certi versi alle elezioni europee. Cioè, noi siamo convinti che il regime di guerra sia lo sfondo in cui si sono svolte queste elezioni europee e che sia la principale faglia politica, lo scontro tra pace e guerra, se vogliamo chiamarla così, ma in termini elettorali questo non significa che abbia un suo spazio. Le persone che hanno votato in tutta Europa non hanno votato andando, diciamo in termini generali, andando nelle urne dicendo io voto per la pace, quindi voto queste liste, che sia Alternative for Deutschland o i 5 Stelle in Italia, quindi sia laddove chi ha scritto pace nel simbolo non ha avuto un buon risultato, sia laddove chi è accusato di essere giustamente in realtà filo Putin ha avuto invece un boom di voti. In generale le persone non hanno votato su questa base, però il regime di guerra fa da sfondo a tutto questo, e questo è estremamente preoccupante perché nulla esclude la possibilità di una guerra guerreggiata che si allarghi ulteriormente. I 50 miliardi che sono stati promessi dal G7 all'Ucraina vanno in questa direzione, non nella direzione di una chiusura di un conflitto che fa male in primis al popolo ucraino e per il quale bisognerebbe trovare una via d'uscita negoziale sulla base della trattativa, ma lasciano pensare invece ad una ulteriore escalation, se vogliamo, anche l'autorizzazione da parte degli Stati Uniti all'utilizzo delle proprie armi da parte del battaglione Azov anche oltre i confini dell'Ucraina è preoccupante da questo punto di vista. Insomma, ci si muove su questo, e ci si muove da un punto di vista di produzione industriale, ci si muove anche in termini di passivizzazione, o meglio in questo caso di repressione preventiva del dissenso, perché tutta una serie di misure normative che sono al vaglio di diversi parlamenti nazionali parlano di divieti di manifestazione. Cioè, quello che cui stiamo assistendo in Europa sulla questione del genocidio israeliano non è soltanto la complicità diretta in termini di vendita di armi, di sostegno diplomatico a Israele, ma lo stiamo vedendo anche come repressione del dissenso all'interno di quelle che sono sempre vantate di essere libera democrazie, la culla della civiltà e delle libertà. In Germania e in Francia non è stato permesso l'ingresso al rettore dell'Università di Glasgow. In Germania non è potuto intervenire l'ex ministro delle finanze Varoufakis. I militanti di base vengono espulsi quasi ormai come se fosse una cosa normale. Vengono vietati cori, vengono vietate le bandiere, i simboli della Palestina. In Italia al vaglio del Parlamento una proposta di legge che potrebbe permettere il divieto delle manifestazioni per la Palestina, perché potrebbero essere manifestazioni antisemite. Insomma, si restringe. Questo non è soltanto inerente a quello che succede oggi in Palestina, ma è inerente alla necessaria repressione del dissenso, perché se vivi in un regime di guerra, la dialettica non è quella della democrazia in tempi di pace. Il dissenso non è considerato sale della democrazia come noi pensiamo che debba essere, ma è considerato come quinta colonna del nemico, o meglio come lo spazio attraverso cui la quinta colonna del nemico può inserirsi, e quindi va represso. Se tu dissenti sei un traditore, i traditori vanno messi o in galera o fucilati spalle al muro. Questo è il mondo verso cui ci muoviamo. Avere oggi, secondo me, l'errore che poi si fa in certa sinistra è pensare che, perché non lo dicono i fatti, che non funziona una manifestazione di carattere pacifista, mettiamola così, con la rivendicazione della pace contro la guerra. Io credo che invece uno dei punti su cui anche alle europee ha funzionato chi ha lavorato da questo punto di vista è legare il regime di guerra alle manifestazioni pratiche immediate che ha nella vita della gente. Se ti chiudono l'ospedale o se il tuo salario viene attaccato di continuo, è anche perché invece i soldi per la guerra escono sempre, quindi per certi versi è anche una politica tradizionalmente socialdemocratica, quindi meno soldi per le armi e più soldi per i salari, avrebbe declinata però in termini precisi, attivando delle fasce di popolazione che in termini astratti non si muovono ma nel concreto magari si potrebbero muovere, è la strada su cui andare a lavorare. Un pacifismo astratto che si limiti a dire vogliamo le trattative, vogliamo la diplomazia, secondo me non funziona, anche perché oggettivamente non sei nella stanza dei bottoni per cui puoi ottenere questo. Servirebbe una mobilitazione molto ampia. La mobilitazione ampia io credo che la si possa avere a partire dalla vita materiale, dalla quotidianità delle persone, che magari non ragionano direttamente su quello che succede in Ucraina, però ragionano sull'impoverimento che subiscono anche a causa del regime di guerra.
Ma guarda, mi vengono in mente delle parole che avevamo scritto, insomma avevamo letto tutti quanti, erano state elaborate all'interno di quel volumetto che si chiamava Il Programma Minimo, che fu scritto da Gianfranco Pala e Enzo Gamba tanti anni fa, e l'abbiamo riprodotto con la Città del Sole solo meno di 10 anni fa ormai, penso, in cui effettivamente quello che cercavamo di dire era di individuare una serie di punti che fossero chiari, che fossero inequivocabili e non fosse appunto un pacifismo astratto nel caso della pace, poiché le questioni era importante che provenissero direttamente dai settori che si cercava un po' di mettere insieme all'interno di un programma che necessariamente in una fase non rivoluzionaria doveva essere minimo. Secondo te, da questo punto di vista, è presumibile cercare di iniziare, visto che il respiro adesso ce l'abbiamo abbastanza ampio, anche dal punto di vista elettorale, come raccolta di un fronte unico, o comunque raccolta di forze più in generale contro un nemico che si fa sempre più complesso da sconfiggere per tante ragioni tecnologiche, e non a caso quello che tu dici è fondamentale, visto che trovandoci in una situazione di guerra che non si sa mica se finirà e non si sa mica se non arriverà proprio alle porte di casa nostra, io sono abbastanza scettico da questo punto di vista, e quindi potrebbe inevitabilmente essere qualcosa di molto importante dal punto di vista diciamo della fenomenologia. Ovviamente avere le bombe dentro casa non è una cosa semplice, ma d'altra parte aumenterà appunto il controllo sociale di chi vuole dissentire. Secondo te è possibile cominciare a partire da quello che abbiamo? Perché effettivamente forse dopo tanti anni il movimento per la Palestina ha cominciato a rappresentare un qualcosa di consolidato, di non casuale o estemporaneo, ma di sistematico, cioè partire dalle lotte che esistono anche a livello sindacale, non ce lo dimentichiamo, perché è lì che si combatte la lotta proprio economica, quindi è importante arrivare lì e cominciare ad interpellare tutti un po' facendo da filtro come partito, come è il caso di Potere al Popolo per esempio, per cercare di redigere finalmente una bozza di programma minimo, perdonatemi, che poi magari ci porterà avanti non solo alla scadenza elettorale, ma come diciamo programma che metta insieme non solo noi ma anche parti della classe che al momento si sentono ideologicamente non coinvolte dal nostro progetto.
a me sembra per tanti versi la chiave, nel senso, se per esempio guardiamo a quello che succede in Palestina, il genocidio in corso, credo che una delle azioni più efficaci sia stata il boicottaggio da parte dei lavoratori portuali, tanto in Italia quanto in Spagna. In Spagna hanno impedito a 3 imbarcazioni di attraccare perché c'era il sospetto che portassero armi prima o poi dirette a Israele, non direttamente ma indirettamente dirette a Israele. I portuali in Italia hanno fatto un enorme lavoro da questo punto di vista e sono anche qui obiettivi tangibili e concreti, perché per fermare il genocidio devi fermare le armi, semplicemente proclamarlo serve a imporre un tema e quindi è importante, non è che non serva, ma c'è un aspetto concreto per cui se riesci a bloccare i porti, se riesci a bloccare determinate navi, hai ottenuto un effetto immediato e concreto. Ci sono delle campagne da poter riprendere, perché la campagna sul salario minimo di 10 euro ci ha permesso di entrare in contatto con settori di classe che ideologicamente non sono vicini a potere al popolo. Hanno firmato anche persone che hanno votato Fratelli d'Italia e che su alcune questioni magari non ti ritrovi, però sulla questione della necessità di alzare i salari e non dirlo e basta, o non farlo semplicemente in maniera fittizia attraverso una riduzione del cuneo fiscale, è una cosa che parla a tanti. Allora, piuttosto che, tornando anche alla domanda di prima su PTD, io non ho mai creduto, anche quando mentre costruiamo Unione Popolare, che la soluzione possa venire da una costruzione a tavolino tra i 1000 pezzi e 1000 rivoli della sinistra politica, sindacale e sociale, ma che serva un progetto che è capace di andare a riprenderci i nostri. Può sembrare una cosa che dicono tanti, però poi in realtà nessuna organizzazione si attrezza da questo punto di vista. Io ad esempio credo che all'interno di Potere al Popolo vada fatta una più ampia riflessione, e dopo una riflessione bisogna attrezzarsi per tornare ai nostri o per andare meglio ai nostri, perché per fortuna noi ci siamo tra i nostri, però evidentemente non è assolutamente sufficiente. Quindi che sia il tema della pace e della guerra, che sia il tema dei salari, che sia il tema della sanità, servono, torniamo a un meccanismo anche di comunicazione all'esterno che non sia il bel programma dei sogni, perché tanta gente si legge il programma, a parte che non legge nessuno il programma politico di un'organizzazione, però al di là di questo, anche laddove lo legge, dice bellissimo il programma, ma tanto tu non la fai questa roba qua, e non perché tradisci, è perché tanto tu non ci arrivi, è perché seppure metti 3 euro parlamentari, 5 euro parlamentari, ma su 700 che cosa vuoi fare? Cioè il gruppo dell'Eft 40, fai una battaglia ideologica là dentro, una battaglia delle idee, ed è fondamentale, ma è uno dei fronti su cui devi andare a lavorare. Servono delle battaglie che inizino a cambiare gli equilibri di forza nel corpo della società, consapevoli che non sarà l'alchimia elettorale, quello ti può permettere di conquistare delle posizioni, ma ti serve di conquistare altre all'interno, se torniamo un po' a Gramsci per certi versi, andiamo a riconquistare delle casematte che abbiamo perso, delle trincee in cui non ci siamo più, conquistiamo quelle e sulla base di quelle ci facciamo un ragionamento. Pecchiamo di eccessivo elettoralismo, e per fortuna noi non veniamo da questo mondo, proprio, diciamo, tu e io specifico, per cui il lavoro da fare è tanto, cioè ci sono delle prospettive anche da fuori Italia che ci dicono che dei risultati si possono ottenere, ma questa per tanti versi è la strada. Un lavoro di campagna, un lavoro concreto e anche un lavoro di battaglia ideologica, anche dividendo i compiti all'interno dell'organizzazione. A me capita di andare più degli altri in televisione, perché essendo portavoce ci vado io, là è una battaglia delle idee che fa in televisione, ed è importante che uno abbia un riferimento, che in televisione davanti a centinaia di migliaia di persone dica all'imprenditore che deve alzare i salari, che deve far firmare i contratti, che il problema non sono le eccessive tasse ma l'alto livello di sfruttamento che loro applicano sul loro posto di lavoro, nella loro proprietà. È importante, ma non è sufficiente. Se poi non organizzi quei lavoratori, rimane a livello discorsivo e basta.
Certamente, io ti darei un altro paio d'ore, ma Peppe mi pare che dalla regia mi fa dei brutti gesti e ha una faccia ingrugnata. No. Non andiamo oltre il tempo che ci è stato dato, ringraziamo nuovamente per la disponibilità Giuliano Granato, portavoce di Potere al Popolo, con cui abbiamo fatto una chiacchierata molto lunga, ripeto, poteva essere molto più lunga, ma la continueremo a pranzo io e Giuliano, poi magari se esce qualcosa di interessante faremo un piccolo yesterday's papers, Peppe, te lo assicuriamo. Ringraziamo ovviamente Peppe Saverino per la consueta disponibilità nel gestire tecnicamente tutta la baracca, senza di lui tutto ciò sarebbe del tutto impensabile, e grazie per la musica che selezionate, ringrazio chi ci ha ascoltato, chi ha avuto la pazienza di seguirci fino ad ora, diamo appuntamento alla prossima settimana, buon fine settimana a tutti e a tutte.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.